Allora, stiamo facendo un percorso con il nostro amico Giobbe. Non so se questa è l'ottava o la nona puntata, ma ce ne saranno ancora. Ce ne saranno ancora. Allora, intanto aprite le Bibbie verso Giobbe, per quanto riguarda là dove ci sono i suoi discorsi, quindi dal capitolo 6, 7 in avanti, così la apro anch'io. E vi farò correre un po' su e un po' giù, perché credo sia necessario per capire bene alcune cose. Allora, questa mattina intanto dovremo fare un passo indietro. Abbiamo seguito i tre amici di Giobbe, questi tre bei buontemponi, li abbiamo ascoltati nelle loro spietate conclusioni, nei loro spietati ragionamenti, poi abbiamo ascoltato quello che è cresciuto come il fungo, che improvvisamente compare, che non se ne parla mai prima, un certo Eliù, e abbiamo visto anche la sua prospettiva teologica, che è non totalmente, ma abbastanza diversa da quella dei tre. In sostanza, che cosa dicono i tre amici? Giobbe, sei colpito da tutti questi mali? Chissà quali cose hai fatto davanti a Dio. Eliù invece porta qualcosa di nuovo, come abbiamo visto. La sofferenza non è soltanto punitiva, ma ha un fine educativo per il nostro bene morale e spirituale. Infatti, il centro della teologia di Eliù è che la sofferenza educa l'uomo. Ma abbiamo lasciato Giobbe da solo. Da solo si fa per dire, perché era in una buona compagnia. Lo abbiamo lasciato da solo nel senso che dopo il suo sfogo del lamento, il suo lamento al capitolo 3, non abbiamo più parlato direttamente di lui, in seguito ai discorsi degli amici, sì, ma vorremmo conoscere questa mattina qual è il suo pensiero, cioè che cosa sta dicendo Giobbe in fondo di tutta questa catastrofe che è arrivata. E ovviamente, come sempre, cercheremo di imparare qualcosa, anche se dove forse impareremo di più sarà il cappello finale, quando faremo la conclusione definitiva. Allora, tornando indietro, non dimentichiamo mai che Giobbe, e questo è fondamentale, è stato dichiarato da Dio integro, retto, ama Dio e va dalla parte opposta dove c'è il male, fugge il male. Satana, questo altro personaggio che compare molto in questo libro, se vi ricordate, uno dei motivi su Giobbe era mettiamo i puntini su Satana, perché credo che Giobbe ci dia una rivelazione di Satana che è unica, che non troviamo da nessun'altra parte. Allora Satana ha lanciato una sfida a Dio e gli ha detto, eh sì, troppo comodo, togli il riparo, toglili quel recinto di protezione che lo circonda e vedrai se non ti rinnega in faccia. Conclusione, Giobbe, toccato da sofferenze indicibili, arriverà, come abbiamo visto, a maledire il giorno della sua nascita, ma mai giungerà alla negazione di Dio. Su questo abbiamo già detto alcune cose, perché so che è un po' complicato. Parlando con tanti credenti, mi dicono, uno se maledice il giorno della sua nascita è come se maledicesse Dio. No, non è vero, non è vero. Abbiamo la testimonianza di Dio stesso, alla fine del libro, quando chiama tutti a rapporto e dice, voi tre avete fatto schifo. Non avete parlato di me, non di Giobbe, di me, secondo la verità. come invece ha fatto il mio servo Giobbe, che ha parlato secondo la verità. Quindi non è la stessa cosa in uno sfogo maledire il giorno della nascita, non è la stessa cosa che maledire o negare Dio. Allora seguiamo la traccia dei suoi discorsi, cerchiamo di capire qualcosa da questi discorsi, frammenti, perché i discorsi sono 9 e dovremmo stare qui fino a Natale per parlare dei discorsi di Giobbe, ma cerchiamo di capire qualcosa, senza entrare, ripeto, in tutti i dettagli che esprimono tra l'altro una poesia molto intensa, molto complicata e molto, molto alta. Me li sono riletti in questa settimana e non solo varie volte questi discorsi. E come ho detto la volta scorsa, mi sono innamorato di questo libro. Già lo ero prima, ma adesso mi sono innamorato di più. E ho chiesto al Signore che anche voi vi innamoriate di questo libro. Ovviamente non solo di questo, ma di tutta la rivelazione biblica, di tutta la parola di Dio. Allora, alcune cose che vengono fuori. Già detto, certi propositi contro Dio sembrerebbero irriverenti e peccaminosi, ma non lo sono, perché è a Giobbe che Dio indirizza la sua richiesta, il suo sfogo, direttamente a Giobbe, a Dio. Quindi Giobbe è un uomo che cerca Dio, e qui dovremmo aprire un sacco di parentesi. Giobbe cerca Dio. Dio si è nascosto un attimo, è in silenzio, e Giobbe lo cerca, lo cerca, lo cerca, e gli domanda la ragione dei suoi guai, ma non lo rinnega. Da accusato dai suoi amici, Giobbe si trasforma in accusatore. E sapete qual è il suo pensiero? Giobbe dice: se Dio ha creato l'uomo razionale, ok? Deve dare una risposta razionale ai suoi interrogativi. Questo è quello che Giobbe in qualche modo dice. Se Dio mi ha creato razionale, capace di pensare, eccetera, deve dare una risposta razionale alle mie domande, ai miei interrogativi. Ci siamo mai chiesti, studiando Giobbe, sperando che abbiate letto qualcosa, quale potrebbe essere il più grande dolore per Giobbe? Vi siete fatti questa domanda? Giobbe ha perso 10 figli. Giobbe ha perso anche in qualche modo la moglie quando gli dice: ma lascia perdere Dio, rinnegalo con tutto quello che ti sta succedendo. Giobbe, abbiamo visto, è toccato in un modo incredibile. La sua condizione fisica cambia da così a così, la sua condizione affettiva cambia da così a così, la sua condizione sociale cambia da così a così. Ci rendiamo conto? E pensate che sia questo il dolore più grande di Giobbe? Leggete tutto Giobbe, non vedrete una volta o forse una volta sola, così proprio buttata un po' lì, una lamentela per aver perso 10 figli. Il dolore più grande per Giobbe è quello di non capire, perché Dio lo maltratti in quel modo, considerandolo un nemico. E lo dice lui stesso, capitolo 13, versetto 24. Ci siamo? Avete già la Bibbia aperta su Giobbe? Ve l'ho detto prima. Perché nascondi il tuo volto e mi consideri un nemico? Questo è il problema più grande di Giobbe. E questo che cosa prova? Prova che per Giobbe Dio era al primo posto. Non sto dicendo che non avesse diritto di lamentarsi e di piangere i 10 figli perduti, eh? Non fraintendetemi, non sto dicendo questo, ma sto facendo rimarcare un altro concetto. Il suo ragionamento, venendo fuori da tutti questi discorsi, non si scosta da questa contraddizione. Dio è giusto. Non lo nega, Dio è giusto, ma è interessante, ma è intorto nei miei riguardi. Furbetto, da un certo punto di vista. Ed è quello che potremmo fare anche noi, dire noi. Ah, Dio è giusto verso gli altri, ma verso di me no. E questa è una contraddizione. Ma al di là di questa contraddizione, Giobbe dichiara che Dio è all'origine della sua sofferenza. Dio è all'origine della sua sofferenza, non Satana. Satana è uno strumento che ha fatto certe cose. Dio è all'origine della sua sofferenza. Studiando Giobbe dovremmo rivoluzionare certi concetti. E così dicendo che Dio è all'origine della sua sofferenza, Giobbe conferma il carattere assoluto della sovranità di Dio. Non manca mai in Giobbe questa assolutezza, anche nei momenti tristi. Dio è al di sopra di tutto e di tutti. Una gran parte degli interventi di Giobbe esprime questo desiderio che diventa un'ossessione. Giobbe vuole arrivare a un ipotetico tribunale di Dio. Discutere lealmente con lui, perché in quel caso lui potrebbe provare la sua innocenza. Capitolo 13, ce l'avete sotto mano, versetto 3. Ma io vorrei parlare con l'Onnipotente. Ci terrei a ragionare con Dio. E poi ha esplicitamente dichiarato, e questo lo leggiamo dal versetto 1 al versetto 7 del capitolo 23, che non leggiamo adesso per brevità, lui dice: io voglio rivolgermi all'Onnipotente, desidero discutere con lui. E qui viene fuori un aspetto particolare di Giobbe, che se lo dici in certe assemblee cascano i lampadari se ci sono. E spero che non caschi qui, non ci sono. Ah no, qui là. Allora, attenzione, vediamo se succede. Se succede vado a casa subito, io chiuso qui. Giobbe è l'uomo che osa litigare con Dio. Ma come? Si può litigare con Dio? Sì, Giobbe osa litigare con Dio. Perché? Perché? Questo è importante. Perché vuole ardentemente che Dio si manifesti come Dio. Desidera in un modo incredibile che Dio parli. Che Dio parli. Giobbe riconosce al capitolo 9, versetto 2, rispondendo a uno degli amici che spinge il carretto, che l'uomo non può essere giusto davanti a Dio. E Giobbe non si dichiara giusto davanti a Dio. Giobbe dice semplicemente che non ha colpe specifiche per quello che gli sta succedendo. Ma lui riconosce che l'uomo non può essere giusto davanti a Dio. Leggiamo al capitolo 14 i primi 6 versetti. L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni ed è sazio d'affanni, spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Se i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare, distogli da lui lo sguardo perché abbia un po' di tranquillità e possa godere, questa qui adesso c'è la poesia, come un operaio la fine della sua giornata. E poi Giobbe arriva perfino a pensare a un arbitro mediatore, l'abbiamo accennato la volta scorsa, fra lui e Dio. Capitolo 16, versetto 19. Già fin d'ora, ecco il mio testimone è nel cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. E nell'originale c'è proprio quest'idea di un mediatore, un arbitro mediatore. E a un certo punto Giobbe dice: chi altro che Dio vorrebbe stringermi la mano, cioè mettersi d'accordo con me? Lo leggiamo al capitolo 17, versetto 3. O Dio, deposita la mia cauzione presso di te, se no chi altro vorrebbe porgermi la mano? Giobbe invoca Dio con la speranza di ottenere attraverso una simbolica stretta di mano udienza per il suo caso, nel tribunale celeste. Altra cosa che compare in questi discorsi di Giobbe, la speranza di una vita oltre la morte è del tutto irreale nella visione che Giobbe ha circa il destino ultimo dell'uomo. E lo dice chiaramente, capitolo 14, versetto 10. Ma l'uomo muore e perde ogni forza, il mortale spira, e dov'è egli? Ho letto il versetto 10, prima parte del 14. Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Però, in un giubilo di fede, Giobbe, e qui il testo che conoscono tutti di Giobbe. Conosci Giobbe? Sì, capitolo 19, versetto 25, solo quello. Afferma che Dio, il suo Redentore, vive. E ad un tratto una luce illumina il suo pensiero sull'aldilà. E al versetto 26 dice: senza la mia carne vedrò Dio. Giobbe sferra un duro attacco contro i suoi amici interlocutori, perché si sono rivelati incapaci di dargli risposte convincenti. E leggendo, meditando sui suoi interventi, scopriamo un Giobbe un po' particolare, un uomo affranto dalla sofferenza, sì, ma anche un uomo con un bel carattere, diremmo un bel peperino. Facciamo alcuni esempi, ok? Solo per capire un po' Giobbe, che non è quella persona così, sì signore, batti più forte, sì signore, ancora un'altra, soprattutto quando risponde agli amici, ed è lì che viene fuori il carattere di Giobbe. Capitolo 6, versetti 14 e 15, dice Giobbe al caro Elifaz che lo sta incalzando: pietà deve l'amico a colui che soccombe, se anche abbandonasse il timor dell'Onnipotente. Ma i fratelli miei, qui si riferisce agli amici, si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passa. Giobbe definisce il consiglio dei suoi amici, interessante, come il letto di un arido fiume in estate. Cosa serve un fiume secco in estate? Non serve a niente. Come l'orologio del predicatore quando non lo guarda. Non serve a niente. In qualche modo qui Giobbe dice: non mi siete di alcun aiuto. Questo è quello che sta dicendo in poesia Giobbe agli amici. Versetto 27, sempre del capitolo 6. Voi sareste capaci di tirare a sorte l'orfano e di vendere il vostro amico. Capitolo 12, versetti 2 e 3. Rispondendo sempre a uno degli amici, Giobbe dice, ah, questo bello, bello, voi certo valete quanto un popolo, e con voi morirà la saggezza. Ma di senno ne ho anch'io quanto voi, non vi sono affatto inferiore. E cose come queste che mi state dicendo, ma chi non le sa? Bello, eh? Bello, bravo Giobbe, bravo. Capitolo 13, versetto 12. I vostri detti memorabili, la vostra saggezza, sono massime di cenere. I vostri baluardi sono baluardi d'argilla. Capitolo 16, sempre rispondendo, dice, allora Giobbe rispose e disse, di cose come queste ne udite tante, siete tutti dei consolatori molesti, ma non ci sarà una fine alle parole vane? Che cosa ti provoca a rispondere? Anch'io potrei parlare come voi se voi foste al posto mio. Potrei mettere insieme delle parole contro di voi e su di voi scrollare il capo. Potrei farvi coraggio con la bocca e il conforto delle mie labbra vi calmerebbe. Capitolo 17, versetti da 10 a 12. Quanto a voi tutti, tornate pure, fatevi avanti, ma fra voi non troverò un saggio. I miei giorni passano, i disegni cari al mio cuore sono distrutti. E costoro, riferendosi agli amici, pretendono che la notte sia giorno e che la luce sia vicina, quando tutto è buio. Qui vediamo un Giobbe in preda veramente alla sofferenza più acuta. Capitolo 19, da 1 a 6. Fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete coi vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuberbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo. Chi m'ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio. Versetti 28, sempre dello stesso capitolo, e 29. Se voi dite come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia. Capitolo 21, versetto 27. Ah, li conosco i vostri pensieri, i piani che formate per abbattermi. Versetto 34. Perché dunque mi offrite consolazioni vane? Delle vostre risposte altro non resta che falsità. Sto finendo le citazioni, eh? 26 da 1 a 4. Questa è bellissima, questa è superba. Si rivolge a Bildad. Come hai ben aiutato il debole, come hai sorretto il braccio senza forza, come hai ben consigliato chi è privo di saggezza e che abbondanza di sapere tu gli hai comunicato. Ma chi ti credi di aver parlato? E di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo? Ultima, 27, versetto 5. Lungi da me l'idea di darvi ragione, fino all'ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integrità. E vai, e vai. Giobbe dice una cosa interessante, avanza la sua obiezione alla dottrina della retribuzione, che era quella degli amici. Sei sano, ricco, allora sei benedetto da Dio. Sei povero, sei malato, hai peccato contro Dio. Questa è la dottrina della retribuzione. Dottrina affermata con tanta convinzione dai suoi amici. Per lui, per Giobbe, la sorte del peccatore è completamente diversa. Si rivela ben differente. Il malvagio è prospero, è affermato socialmente ed economicamente. Il tenore della sua vita è buono e anche gioioso. Potete leggere questo per tutto il capitolo 21. Non vi sembra di ricordare un certo signore che si chiama Asaf, quando scrive il Salmo 76 e dice i peccatori sono tutti belli grassi, nel senso stanno bene, non gli manca nulla. Io, dice Asaf, come Giobbe, che sono giusto, guarda in che condizione sono. E qui viene fuori il problema della sofferenza del giusto. Non pensate di leggere Giobbe e di risolvere questo dilemma. Imparerete un sacco di cose, ma non risolverete questo dilemma, la sofferenza del giusto. Giobbe dice, giustamente, che i fatti smentiscono la dottrina della retribuzione. E vediamo a un ultimo desiderio di Giobbe, che dice nei suoi discorsi, e poi andrò alla conclusione. Un desiderio espresso da Giobbe è quello di lasciare un ricordo. Lasciare un ricordo. Vorrebbe che la sua proclamazione di innocenza fosse conservata con un documento ufficiale. Vogliamo vedere dove lo dice? Capitolo 19, versetti 23 e 24. Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Questo desiderio si è avverato, perché un autore anonimo ha scritto il libro che parla di lui e che racconta la sua storia. Conclusione. Nella sua indicibile sofferenza, Giobbe manifesta parecchi sfoghi, ma cerca Dio. Cerca Dio. Allora facciamoci una domanda, cari. Quando le cose non vanno come noi vorremmo, che facciamo? Cosa abbiamo fatto appartiene al passato. Cosa stiamo facendo può essere interessante, e più interessante forse ancora cosa faremo quando le cose non vanno come noi vorremmo. Giobbe mi insegna a non prendermela con le circostanze avverse e neanche con persone che possono essere coinvolte nella situazione. Cerchiamo Dio, stiamogli attaccati anche se non capiamo, attaccati, appiccicati come faceva Abacuc, che tra l'altro è il significato del suo nome. Non capiva, ma stava appiccicato a Dio, lo cercava incessantemente. Esponiamo a lui la nostra causa, facciamo anche noi il nostro tribunale se è il caso. Domandiamo a lui il motivo dei nostri guai, se ci sono. Questo mi insegna Giobbe. E come ho detto prima, osiamo litigare con Dio. Arriviamo pure ai ferri corti, in questo braccio di ferro con Dio. Braccio di ferro con Dio. Non perché la vogliamo assolutamente vinta, ma perché vogliamo capire e perché vogliamo ascoltare Dio che parli, perché forse Lui sta parlando e noi non lo capiamo, o forse in un momento di silenzio. Ma non rifiutiamo, fratelli e sorelle, il carattere assoluto della sua sovranità. Perché Dio, più lo conosciamo, più ci rendiamo conto che enormemente, anche se è vicino a noi, enormemente più alto di noi, nella conoscenza, in tutto. Accettiamo la sua sovranità. Martedì era un funerale di un amico a Torino, ho detto qualcosa già ad alcuni di questo, e salutando la moglie, in lacrime, diceva: il Signore ha voluto così. Il Signore ha voluto così. E c'è ancora tempo, voglio raccontarvi la testimonianza, perché è interessante. Questo fratello, 68 anni, è stato colto da un male incurabile, tempo fa, in tempi non sospetti, ha cominciato a essere un po' strano, secondo la famiglia, la moglie e i figli. Cioè chiedeva alla moglie e ai figli, ma soprattutto alla moglie, di fare con lui delle cose che non aveva mai fatto prima la moglie. E questo ha insospettito un pochettino la famiglia. E lui diceva: non siamo eterni, prima o poi dobbiamo andarcene da questo mondo. Ma intanto scriveva un suo diario che ha poi dato gli ultimi giorni della sua vita ai suoi figli. Quando a febbraio è stato colto, è stato diagnosticato questo male incurabile, seppure i medici non avevano detto ancora era uno di quei mali incurabili, ma dicevano che c'erano speranze, eccetera, eccetera, la famiglia ha cominciato a capire. Allora gli ha fatto delle domande specifiche e lui l'ha lasciato anche scritto e ha detto ai figli e alla moglie: studiando la parola, in preghiera con Dio, il Signore mi ha rivelato che la mia dipartita sarebbe stata a breve. Attenzione, non c'era ancora nessuna avvisaglia del male. Questo male va avanti e lui diceva ai fratelli che dicevano: io pregherò per te, eccetera. Lui diceva: se vuoi prega pure, ma tanto sarà inutile, perché il Signore mi ha rivelato che mi vuole prendere. Non saranno stati facili tutti questi momenti, sicuramente, ma lui ha accettato la sovranità di Dio per la sua vita e si è regolato di conseguenza, testimoniando agli altri e alla sua famiglia che lui sarebbe andato serenamente incontro al suo Signore. La Scrittura ci informa che Dio ha il diritto di fare ciò che vuole, l'ho già sottolineato la volta scorsa, ma lo voglio ancora sottolineare perché non credo che sia abbastanza chiaro in me. Dio fa quello che vuole, ha il diritto di fare quello che vuole, ma attenzione, la stessa Scrittura ci rivela pure che tutto quello che ci succede serve per il nostro bene supremo. Questo dice la Scrittura, e forse la cosa più incoraggiante. Dio è sovrano, fa quello che vuole, ma Dio ci ama e lavora per il nostro bene supremo. Dio non è indifferente ai nostri problemi, no, alla nostra mancanza di lavoro, alle nostre difficoltà, alle bollette da pagare, eccetera, eccetera. Dio non è indifferente alle nostre preoccupazioni. La cena del Signore è un esempio classico che Dio non è indifferente ai nostri problemi, perché sennò Gesù non sarebbe venuto. Chiaro? Quando la vita ci presenta delle zone aride, delle strettoie difficili da superare, fratelli e sorelle cari, amici, ci dia il Signore di poter affermare con fede come Giobbe: io so che il mio Redentore vive.